vite che non sono la tua. Fan, storie di ammiratori che hanno incontrato i loro miti, di Lidia Riviello.
Con letture di Patrizia Hartmann.
Non sento più la musica, non sento più la musica. La ragazza entra a piccoli passi, sul punto di cadere ogni battito di cuore. Entra nella sala d'attesa dello studio del dottor K. Quella ragazza è spostata, ripetono, non sente la musica. Ma se le parli ti risponde, allora sente, sussurrano nei corridoi. Viene da... È una segretaria. No, la conosco, è una entremise. No, è una segretaria. Entra in una grande stanza e si chiude una porta alle spalle. Non può più vivere senza sentire la musica, perché in questo modo vive una sola parte di lei, quella che non sente. Non vuole il rumore, fa chiudere le finestre, vuole sentire ancora la musica. Attende ancora una volta un incontro. Questo è l'incipit del romanzo Musica di Yukio Mishima. E l'incipit di un fan si apre con il sentire per la prima volta la musica. Si è spettatori per sempre. Alcuni lo sono per sempre, di un suono che però non è familiare, è astratto, impalpabile, che non li riguarda. È sempre come una musica di sottofondo alla vita. E poi ci sono altri che da spettatori diventano dei prescelti, come dei chiamati da una musica che è colpo, schianto di gioia o ferita astratta, dove sembra di cadere, ma poi ci si solleva. È solo una canzone? I fan hanno più voci, altre voci, un altro corpo, più corpi, menti come montagne, un risuonare di stelle nei pub, negli stadi, sugli schermi, per le strade, nelle case, nei fans club, nei garage, nelle menti, nelle fabbriche, nei call center, nei supermercati, nei teatri, nei cinema, negli uffici.
Io per prima sono una fan e solo io posso capire chi siano queste anime disperse nel mondo. Non posso allontanare nessuno di loro.
Prima spettatrice, poi anima visibile, poi come chiamata dalla voce di un dio minore. Fan. Io sono la prima fan della storia. È Frida Kelly, la fan dei quattro ragazzi di Liverpool.
Queste anime disperse nel mondo. E non posso allontanare nessuna di loro. Perché svanirebbero. O perderebbero quel motivo che fa sentire importante la loro piccola semplice vita.
Lei si ritiene la ragazza, la loro ragazza, l'altra Beatles. La ragazza che visse una giovinezza fan, gli anni 60, è la fan di un'epoca, non solo di un gruppo musicale. I ridenti, così li vide la prima volta e li chiamò i ridenti. Ridenti in un garage, ragazzi a fare festa, anticipando isole perfette di immemorabili mondi. Frida Kelly, la ridente, come la chiamava il suo amico Sam, non conosce ancora la musica. Quando entra in quel garage all'estremità di Liverpool, viene chiamata alle spalle. Frida, vieni, dai, stasera andiamo a sentire. È un corpo fan che nasce dalla conchiglia in una primavera senza fine degli anni 60. È prima un corpo fermo, che poi comincia a muoversi verso un mondo, quello dei fan, che ha altre leggi di tempo e di spazio, anche quando da spiaggia deserta o luogo di intimità assoluta diventa una macchina, come quella del mercato, del meccanismo, della produzione musicale. Non dimentichiamo che i Beatles vendettero 178 milioni di copie di album, successi stellari. Liverpool non è lontana. Liverpool non è lontana dal Galles, è al confine. Al confine come sono i passi di una ragazza che si avvicina senza saperlo alla folla. E lei ancora non sa cosa avverrà dopo quell'incontro. Frida viene qua, si gira di spalle, scende le scale del Cavern, dove suoneranno quattro ragazzi della sua città, dalle gote rosse, come le immense cupole della cattedrale gotica di granito rosso di Liverpool, un totem da ammirare e temere. Because Frida non sa che il concerto a cui assisterà le cambierà la vita. Quando vide il film La donna che visse due volte, sentì che poteva accadere anche a lei di incontrare uomini che sopravvivono comunque ad altri uomini. Frida, la ragazza fan, non oltrepasserà mai la soglia dell'ombra da cui proteggerà un popolo molto speciale. Non hanno bisogno di baci i fan, ma di sguardi. E quando Frida diventerà la prima fan della terra del pop rock, avrà ancora lo sguardo fresco di un pudore liverpooliano, così lo chiamava John. Pudore liverpooliano è quello che deriva dal suo nome, stagno, il fango che attira la timidezza delle farfalle. Uno strano proverbio irlandese. Frida Kelly nasce a Liverpool nel 1945. A 17 anni vede i Beatles per la prima volta. In tutto li avrà sentiti più o meno 190 volte e ritiene di essere stata la loro fan numero uno. Nasce a Liverpool, orfana di madre, e lavora come dattilografa a 17 anni, con ragazze che impazziscono per i cantanti, mentre lei non aspetta l'ora di uscire per correre in qualche club, ma nemmeno ha una casa dove tornare. Erra, cammina per le strade alla ricerca di qualcosa. E una collega, un giorno, le parla di una nuova band locale, ragazzi niente male, che si esibiscono come tutti i giovani di quel periodo al Cavern. Un giorno insieme a un amico oltrepassa anche lei la soglia del Cavern. È un seminterrato, buio, un'ex cantina con archi, uno spazio centrale dove sono ammucchiati un centinaio di posti e da lontano vede solo all'inizio quattro macchie con la luce che l'abbaglia. Poi il fondo diventa un fondale e le appaiono delle figure, giovani musicisti che si esibiscono. È il 1961. Frida, ragazza di Penny Lane, sente suonare per la prima volta quattro sconosciuti vestiti di pelle nera. Come matti, li racconta, i miei matti, che giocano nel fumo tra le sigarette e i bicchieri di birra. E poi iniziano a suonare. Non avevo mai sentito niente di simile. Terminato il lavoro di dattilografa, torna ogni sera al Cavern, ogni giorno. Ora sa dove tornare, fino a diventare una presenza abituale, quasi parte dell'arredo, scherza. Paul, John, George, Pete, prima, e poi Ringo. The people and things that went before, I know I'll often stop and think. Bobby Brown aveva fondato un primo fans club, tra pochi intimi. Poi va via e Frida entra nello spettacolo, senza saperlo. Prende in mano il più grande dei fans club di tutto il mondo, un po' per gioco, fino ad occuparsene veramente. Frida non andrà più via dal Cavern, li seguirà rispondendo «Andiamo». Prende il posto in un piccolo ufficio all'interno del NEMS, il magazzino di elettrodomestici e dischi di un suo amico, e inizia a lavorare e diventa la segretaria. Il primo indirizzo del fans club fu proprio la piccola casa di Liverpool di Frida, il suo domicilio. In breve tempo le lettere iniziano ad aumentare sempre di più, fino a diventare sacchi di posta, sotto lo sguardo stupito del padre di Frida, che non trova più neanche le bollette di casa. Frida racconta che il padre la prendeva in giro, non dureranno neanche un anno, parlando dei Beatles. Frida gli risponde che non era così. Lei sapeva che i Beatles sarebbero diventati famosi. Dopo l'uscita del secondo singolo, Please Please Me, il postino le inizia a consegnare in media 800 lettere al giorno. La dimensione mondiale del successo dei Beatles esplode come un sole in quella Liverpool dove il mare era sempre nero. Così racconta Frida. 3.000 lettere al giorno. Lavora fino a notte fonda per cercare di rispondere a tutti e anche alle richieste più stravaganti. E quando i ragazzi, così li chiama, passavano dall'ufficio, lei li bloccava per soddisfare quelle richieste o fare degli autografi, far autografare le foto, che poi inviava ai fan, a volte anche di nascosto. Spesso, a sorpresa, si faceva trovare nelle case, quando sapeva di poterli incontrare. Con grande naturalezza, Frida ritiene doveroso soddisfare tutte quelle strane richieste e rifiuta qualunque stratagemma suggeritole dal suo datore di lavoro, come l'uso di timbri per le firme per sbrigare quella valanga di corrispondenza. Nel 1968 i Beatles prendono casa a Londra e aprono l'Apple Studio. Frida vorrebbe seguirli, ma il padre è contrario. Si presenta allora a Brian Epstein e annuncia le sue dimissioni, che però vengono rifiutate dal manager, e così il lavoro di Frida riprende, rimanendo però a Liverpool. Con il successo internazionale del gruppo, spetta a lei mantenere i contatti con le famiglie dei ragazzi, diventando così amica e confidente di madri, padri, cugini, nipoti, fidanzate. Ma è una fan, che continua ad essere una fan, e questo le impedisce di cercare vantaggi economici, di viaggiare, di possedere nulla se non i loro segreti. Dalla sua posizione privilegiata, invidiata da milioni di giovani in tutto il mondo, lei continua ridente a lavorare notte e giorno, sempre solo preoccupata ogni volta che i ragazzi si perdessero nel mondo. Qualcuno racconta che si addormentava sul divano dell'ufficio con la mano sul telefono per rimanere sempre in contatto con loro, a qualsiasi ora, in qualsiasi parte del pianeta si trovassero. Frida è stata la fan della giovinezza, di un'epoca e dei Beatles. Prima c'era un corpo che sentiva, poi un corpo fan che si è iniziato a muovere. Il fan non possiede solo un corpo, ma un'anima visibile, sempre pronta a incarnarsi in una vita, in un mondo, in un sogno. Quello degli altri, nel caso di Frida Kelly, ragazzina di Liverpool, che una sera qualsiasi incontrò i quattro ragazzi dai capelli fini come seta e ne divenne la segretaria, la custode dei segreti. Kelly, ragazza, è negli anni 60, forse è anche una ragazza tipica degli anni 60 e conserverà sempre quel volto da scozzese in tempesta che si acquieta subito, appena passa la tempesta, e che viene travolta dallo spettacolo. I divi si manifestano prima che come divi, come ragazzi, e hanno le sembianze, nel caso dei Beatles, di capelli ridenti. Non si sceglie l'incontro, si è destinati a questo tipo di legame, perché non c'è tempo. Tutto si svolge e avviene breve ed eterno come in una canzone.
Lascia che ti accompagni, perché sto andando ai campi di fragole. Niente reale, niente per cui stare in attesa. Campi di fragole all'infinito. Vivere ad occhi chiusi è facile, fraintendendo tutto ciò che vedi, e diventa difficile essere qualcuno. Ma tutto si risolverà. Non mi interessa molto. Lascia che ti accompagni, perché sto andando ai campi di fragole. Niente reale e niente per cui stare in attesa. Campi di fragole all'infinito. Nessuno, io penso, sia nel mio albero. Intendo, deve essere alto o basso, cioè non puoi, sai, sintonizzarti. Ma va bene. Cioè penso che non sia così male. Lascia che ti accompagni, perché sto andando ai campi di fragole e niente è reale. E niente per cui stare in attesa. Campi di fragole all'infinito. Sempre, non qualche volta, penso che sono io. Ma tu sai che io so quando è un sogno. Penso un no, intendo un sì. Ma è tutto sbagliato. Cioè penso di non essere d'accordo. Lascia che ti accompagni, perché sto andando ai campi di fragole, niente è reale. E niente per cui stare in attesa. Campi di fragole all'infinito. Campi di fragole all'infinito. Campi di fragole all'infinito. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields.
vite insieme nell'aura di un'avventura incomparabile, di uno spettacolo che si trasforma sotto i suoi occhi in quell'anno 1961 che è anche l'anno del Vietnam, dei test nucleari, di una storia che si scaglia anche nelle case degli operai, nei cantieri navali di Liverpool. Tutto quello che accade nel mondo era come se si sentisse ancora più forte a Liverpool. Ma alla fine degli anni 60, Frida, così vicina ai quattro ragazzi di Liverpool, comprende che ormai il gruppo non esiste più. John, Paul, George e Ringo hanno una loro vita, differenti interessi. La segretaria custodisce come le fragole del campo infinito una scia di segreti. Eppure i Beatles della giovinezza non esistono più. La segretaria non esiste più. E forse così la fan può tornare a casa. La sua missione è terminata. I mean it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to. Nel 1972, anche dopo il concerto sui tetti della Apple, lei è ancora lì, dietro le quinte tra cielo e terra. Frida si congeda con queste parole, con "Please, do not write again". Per favore, non scrivete più. Nonostante questo, per altri 3 anni continuerà da casa a rispondere a tutte le lettere che le arriveranno. Frida custodirà in una soffitta tutto il materiale relativo al gruppo, fotografie, documenti, appunti, ritagli di giornali. E anche se solo con gli autografi sarebbe potuta diventare molto ricca, regala invece tutto ai fan e torna a casa. Un matrimonio, 2 figli, torna al punto di partenza, lavora come segretaria in uno studio legale, silenzio. Chiuso ufficialmente il Fans Club, nell'ultimo Beatles book, dichiara di essere comunque rimasta una fan dei Beatles, ma di non avere più bisogno di raccontare questa storia, perché ora è tutto registrato. La giovane e timida adolescente di Liverpool che rispondeva alle lettere, gestiva il fan club senza mai muoversi da Liverpool. Pensava, chi vorrebbe mai sentire la storia di una segretaria? Un giorno però la figlia, Rachel, le ha detto «Dai, fai qualcosa, prima che la tua memoria inizi a perdere colpi». E così ha deciso di lasciare al nipotino Neil una testimonianza registrata perché conoscesse direttamente da lei la storia della nonna, della sua giovinezza. Ed è questa la segretaria, la fan della giovinezza. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Quando i Beatles si sciolsero nel 1970, Frida aveva conservato in una isola di volti e voci in tanti anni, tutti questi anni, un notevole ammontare di memorabilia. Ne donò la maggior parte ai fan. Questo spontaneo, ideale circuito di ritorno, di restituzione dell'attenzione ricevuta, dell'investitura di fan girl ridente, di prima fan della storia del pop rock, come dono materiale di lei ormai adulta ai tanti, alle tante lei innamorate dei Beatles. Come lei, 17 anni. Tra le cose più care dalle quali Frida non si è voluta separare, contenute in 4 scatole conservate nel suo attico, i telegrammi, scritti a mano, che tutti i membri della band le inviarono il giorno del suo matrimonio. E poi una busta arricciata contenente una ciocca dei capelli di George Harrison. I capelli, protagonisti continui di questa storia di fan e divi dai capelli speciali, sempre in movimento, sempre al vento, sempre carismatici. In fondo i capelli dei divi, come delle divinità, avvolgono, attraggono. Per i fan sono come i voli di una giovinezza in movimento.
Esordiscono con un grazie per la foto ricevuta dopo la prima timida richiesta. In questo fiume di affetto e parole ci sono voci che riusciamo a sentire ancora.
Nel corso di un'intervista Frida dichiara di non avere mai voluto scrivere un libro sulla sua esperienza con i Beatles perché ci sono già così tanti libri là fuori nel mondo. Inoltre ha sempre pensato che i lettori vorrebbero un argomento scottante, pungente, ma lei non aveva nessuna storia di questo genere da raccontare. aveva tutto da cantare.
I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind.
Frida Kelly non parla da anni con nessuno dei Beatles. Una volta incontrò Ringo Starr in un concerto alcuni anni fa, ma non vinse la timidezza di andare nel camerino, come fosse tornata la fan della prima sera al Cavern. L'intervistatrice le ha chiesto: che cosa diresti se l'incontrassi ora? Frida sorride, le brillano gli occhi. D'improvviso eccola, la trasparente cristallina diciassettenne tornare. Guarda verso la porta, i capelli le vanno da un lato, come se stesse immaginando che uno dei Beatles iniziasse a camminare verso di lei venendo da un parcheggio di auto, e dice: non riesco a vedermi diventare un'isterica o svenire. Oscillerei come quel giorno sul tetto della Apple e gli chiederei: vuoi una tazza di tè? Vuoi qualcosa da bere? Il fan vede aprirsi, poi dischiudersi sempre un sipario, comparire e scomparire l'oggetto del suo amore, del suo scintillante amore. Anche il fan che abbandona apparentemente il suo idolo non lo lascia in realtà veramente. Torna a casa, ma per riunirsi a sé, portando in questa casa lo specchio magico, lo specchio di quel legame. Era per i fan Frida un profumo, il profumo del palco, la mano che aveva toccato Ringo, la voce che aveva parlato con Paul, che aveva portato musica anche tornando a casa. Il sogno che poteva capire il sogno. Quali fossero le richieste dei fan? Un pezzo di camicia, dei capelli, una gomma da masticare. Lei avrebbe cercato di fare di tutto perché arrivassero questi oggetti, questi segni ai fan. Perché anche lei era una fan e capiva quello che queste ragazze chiedevano.
Io per prima sono una fan e solo io posso capire chi siano queste anime disperse nel mondo. Non posso allontanare nessuno di loro perché svanirebbero o perderebbero quel motivo che fa sentire importante la loro piccola semplice vita. Se mi chiedono una ciocca dei capelli di Paul mentre dorme, ma come posso dire che non troverò il modo di...
Il rapporto tra Frida e i fan è forte tanto quanto quello tra lei e i Beatles. Dopo il 1970, ancora nella sua mente, nella sua casa, migliaia di lettere, oggetti, fotografie, autografi, continua a rispondere, le indimenticabili ciocche di capelli, continuamente richieste, la ragazza che le spedisce una federa per Ringo perché desidera che lui ci dorma almeno una notte. Frida, una fiaba piccola, durata solo 11 anni, la rende la fan eternamente giovane. Ha visto i bagliori dal mare, dal porto di Liverpool, da cui arrivavano ragazzi di tutto il mondo, come quei quattro che arrivarono con un sottomarino giallo. Frida, la girl, che ripete anche adesso questi ragazzi, i predestinati, nulla di più perfetto dell'incontro fra la giovinezza e la beatitudine di questa giovinezza. Frida conobbe l'urlo. Fu la prima fan a gridare, l'urlo, quella liberazione di quando ci si vuole salvare dalla tristezza, della consumazione delle cose. Bisogna essere millenari, come i fan, pur patendo il presente, restare giovani, urlando come quelle specie di animali che oltrepassano a una velocità diversa, che sono già sul posto, nascosti, scintillano nell'ombra, ruggiscono mentre il sole è al massimo del suo splendore. Folle di ragazzi e ragazze dalle teste, dai tanti capelli, quanti capelli. Una favola di capelli che Frida ricorda con nomi che potrebbero popolare un'isola intera. E c'erano anche i suoi capelli, agitati nel vento. Esistono tante canzoni inedite, mai incise, che Frida ha avuto la fortuna di ascoltare al Cavern, canzoni dei Beatles, bellissime, ma che di cui non può neanche accennare la musica perché le scomparirebbero le note dalle labbra. Sono già altrove, forse non sono nemmeno canzoni, ma sono come quelle stranissime anguille dal colore dei lucci argentati che John diceva avessero dato il nome a Liverpool. Frida, Frida, aspetta Frida, non adesso, Frida, dalla primavera del 2001 l'aeroporto di Liverpool si chiama Liverpool John Lennon Airport. È lo scalo della città inglese. qualcosa di aereo che ora si chiama con il nome dell'uomo che visse due volte, uno scalo, la scala che dall'alto porta a scendere e viceversa, ininterrottamente, giorno e notte, senza più nessun suono se non quello di un cielo misterioso con i suoi diamanti. Il primo esempio in Inghilterra di un aeroporto intitolato ad una persona. Alla cerimonia di inaugurazione partecipò Yoko Ono, mentre Frida rimase a Liverpool, assente alla festa. Restò a casa e seguì tutto dalla televisione, come fanno i fan. La prima ragazza Beatles, ragazza del sempre. La canzone resta nella mente, dice Frida. Le canzoni restano nella mente, sono l'ultima cosa ad andarsene. No, forse resta il suono, il beat, il battito, la beatitudine in un campo infinito di fragole.
Per cui stare in attesa, campi di fragole all'infinito, campi di fragole all'infinito, campi di fragole all'infinito.
Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry feels forever.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini. Regia di Ornella Bellucci.
Letture di Patrizia Hartmann.
I mean it must be high or low.
Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.
Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me. But you know, I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going.